Era venuto da fermarmi un po' sui versetti dal 2 al 5, dove si parla questo riferimento al re, e nelle parole del Coelet sembra essere identificato come un riferimento sicuro. E evidentemente è una situazione relativa alla presenza di un re, quindi una concentrazione di potere nella persona di un uomo che nei nostri giorni non c'è. E quindi mi era venuto da pensare che per noi ascoltare queste parole poteva essere riferite al re maiuscolo, cioè al re assoluto, quindi al Signore Gesù e alla sua parola, e quindi anche questo sicuro riferimento alla sua parola come un riferimento inappellabile che garantisce da tutto. E in proposito mi veniva in mente quello che dice Don Giuseppe, che appunto la parola di Dio è una norma non normata da altre norme, ma anzi è la norma normante di tutto, ecco. E quindi queste parole io le accoglievo appunto come riferite.
Ho visto che si ripete per tre volte la parola o il verbo corrispondente del potere, appunto al versetto 4, la parola del re è sovrana, e poi al versetto 8 per due volte, nessun uomo è padrone del suo soffio vitale, né alcuno ha potere sul giorno della morte. Ecco, c'è questo potere, potestà. Quindi c'è questa parola del re, nessuno può dirgli cosa fai, è sovrana, decide, nemmeno il saggio, il sapiente, citato al versetto 1, se alla corte del re può fare più di tanto, anzi sembra un atteggiamento molto succube, molto opportunista. E poi appunto il potere né sul soffio vitale, sullo spirito, ruach in ebraico, oppure sul giorno della morte, appunto. Quindi mi sembrava questa analisi molto, molto forte, quasi che proprio non ci sia libertà in un qualche modo. È vero, potremmo considerare Dio colui che ha il potere, penso che anch'io ci ho pensato, e allora mi sembrava che si potesse collegare poi al discorso del timore di Dio che fa, ecco, successivamente. Nei versetti, per esempio, 12, so che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano timore davanti a Lui. Quindi è un timore che non è sottomissione e basta, ma appunto il timore di Dio, di colui che è davvero sovrano, ma nel bene, per la felicità. Anche questo ritorna, questo tema. Certo è che questo potere, ecco, che non abbiamo né davanti all'autorità né davanti alla vita, perché lo spirito è vita, né davanti alla morte, colpisce.
Una cosa molto piccola e poi molto esperienziale, questo versetto 1 che dice: la sapienza dell'uomo rischiara il suo volto e ne cambia la durezza del viso. Pensavo che questa sapienza non fosse tanto questo percorso di ricerca che sta facendo Coelet, quanto forse collegato al versetto precedente, all'ultimo versetto del capitolo 7, l'evitare di andare in cerca di infinite complicazioni. E mi pare di vederlo, questo volto che si addolcisce, si ammorbidisce, si illumina, si rasserena, quando probabilmente possiamo esprimere quella felicità di cui parla due volte oggi rispetto al timore di Dio, appunto saranno felici coloro che temono Dio, e poi anche quando riescono a godere di questa allegria che di per sé forse normalmente non ci sembra una parola così opportuna, però invece poi genera questa felicità.
Nell'ultima parte della relazione di Enrico ieri pomeriggio abbiamo toccato l'argomento del rapporto tra la Chiesa e lo Stato e l'importanza che nell'Oriente cristiano, sia ortodosso sia cattolico, si dà alle persone che gestiscono il potere civile. Mi pare che i versetti da 3 a 5 siano abbastanza vicini a quella parte della relazione di Enrico, perché ci mostrano una certa confusione tra la figura del re e la figura di Dio. Osserva gli ordini del re per il giuramento fatto a Dio. Non allontanarti in fretta da lui, dal re o da Dio. Non persistere in un cattivo progetto, perché egli può fare ciò che vuole, il re o Dio. Infatti la parola del re è sovrana, chi può dirgli che cosa fai? Chi osserva il comando non va incontro ad alcun male, il comando del re o di Dio. Nella versione greca è molto più chiaro che si tratta di Dio, la sua parola, il suo comando, il suo ordine, ma questa confusione è una confusione importante, perché appunto ci dice che in realtà la figura del re è vista anche dal sapiente Salomone, che era implicato nell'argomento in quanto re, come una rappresentanza, una vicaria di Dio. Il re riceve il potere da Dio, il re è scelto da Dio, il re è il rappresentante di Dio. Il re dunque è il riflesso di Dio, la parola del re è potente come la parola di Dio. E tutto questo certamente ci porta anche al Nuovo Testamento, non solo ai testi sapienziali dell'Antico, alla posizione di Gesù nei confronti del potere dell'imperatore rappresentato da Pilato, un potere che lui personalmente non ha mai contestato, e anche a quelle frasi di San Paolo, soprattutto nella lettera ai Romani, in cui esorta a rispettare, anzi ad onorare il re che ha in potere la spada per punire i colpevoli e premiare i buoni. Oltre a questo argomento, che mi sembra relativamente buono, il passo di oggi mi pare che richiami il discorso sul tempo che abbiamo visto al capitolo 3, quindi in particolare dalla seconda parte del versetto 5 fino al versetto 10. Mi sembra che il motivo di fondo sia che il sapiente conosce il tempo opportuno, ma in realtà per ogni evento vi è un tempo opportuno. Come appunto leggevamo, per ogni cosa c'è il suo tempo. E dunque il tempo, col suo andamento inesorabile, il giorno della morte, nel versetto 8, il giorno della sepoltura, del versetto 10. In realtà è la dimensione decisiva in cui si muove la riflessione sapienziale di Salomone, dell'Ecclesiaste. È proprio lo scorrere del tempo che mostra la vanità delle attività umane e anche il non senso, perché si trova il giusto al quale tocca la sorte dei malvagi e si trova il malvagio al quale tocca la sorte dei giusti. Questa contraddizione, che pure è vanità, come dice il versetto 14, è tipica dell'esperienza del tempo. Fuori dal tempo non c'è altro che il timore di Dio. E qui troviamo l'elogio del timore di Dio, cui accennava anche Andrea. Tuttavia io lo so questo, dice l'Ecclesiaste, saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano timore davanti a Lui. E quindi, collegato a questa riflessione del tempo, la solita conclusione che abbiamo già visto, ma che qui viene ripresa molto chiaramente al versetto 15, perciò faccio l'elogio dell'allegria, perché l'uomo non ha altra felicità sotto il sole che mangiare e bere e stare allegro. È chiaro che questa dimensione di gioia dell'esistenza umana è appunto strettamente collegata e condizionata all'esperienza del tempo. Sotto il sole, quindi, vuol dire anche sotto questo sole, vuol dire anche l'esistenza umana, quella segnata dalla nascita e dalla morte. Qui, sotto il sole, oltre al timore di Dio che supera il limite del tempo e che quindi viene premiato, c'è soltanto il mangiare, il bere e lo stare allegro. Ho qualche perplessità riguardo al termine allegria e stare allegro, perché nel linguaggio corrente l'allegria è piuttosto semmai negativa, cioè ha una dimensione di superficialità, di forse anche di piacere edonistico. Il testo parla di gioia, addirittura di esultanza, non c'è questa, questa dimensione negativa. Coelet dice: è gioia questo che uno mangi, beva e si goda dei beni che Dio gli dà nei giorni della sua vita.